Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, i democratici chiedono nuove restrizioni all'AIS, mentre si avvicina lo shutdown. Il titolo del Washington Post questa mattina ci racconta il tema, la questione in questo momento più urgente della politica americana, cioè la repressione a Minneapolis si è trasformata in un tema nazionale dopo che gli agenti federali hanno sparato e ucciso Alex Pritt a Minneapolis. I democratici del Senato dichiarano che bloccheranno un massiccio pacchetto di finanziamenti governativi senza modifiche alle politiche dell'AIS. In particolare, i democratici chiedono che dal pacchetto di rifinanziamento del governo federale venga espunta, venga derubricata la misura che offre nuovi massicci fondi al Dipartimento alla Sicurezza Nazionale, che è l'agenzia da cui dipende l'AIS. I democratici chiedono anche cambiamenti a livello di operazioni dell'AIS, cioè che gli agenti non vadano più in giro mascherati, privi di identificazione. Sinora i repubblicani hanno resistito alle richieste, i democratici quindi hanno detto che non voteranno il nuovo budget. I repubblicani non hanno al Senato i 60 voti per far passare la misura, e quindi l'impressione, la sensazione è che si vada alle 12.01 di sabato mattina a una nuova progressiva chiusura di funzioni e uffici del governo federale. Il New York Times per oggi ci racconta che qualcosa si sta muovendo, qualcosa che potrebbe cambiare quello che al momento pare un percorso inevitabile verso lo shutdown. Ecco il titolo del New York Times: Trump e Schumer si avvicinano ad un possibile accordo per evitare lo shutdown. Il presidente, il leader democratico del Senato, stanno infatti discutendo un accordo per separare i finanziamenti per la sicurezza interna da un pacchetto di spesa più ampio e negoziare nuovi limiti appunto per gli agenti dell'immigrazione. Allora, il piano che sembra emergere dalle discussioni tra Trump e Schumer separerebbe la legislazione, la legge, diciamo così, che finanzia il Dipartimento alla Sicurezza Nazionale da un pacchetto di 6 proposte di legge di spesa necessarie per mantenere i finanziamenti per l'esercito, per i programmi sanitari, per le altre agenzie federali per il resto dell'anno. Quindi, scorporata la questione politica e di ordine più pubblico, più diciamo più spinosa, quella relativa al Dipartimento per la Sicurezza Interna, verrebbe elaborato un nuovo disegno di legge di spesa in futuro, sempre per la sicurezza interna, che includerebbe anche le restrizioni chieste dai democratici sulle tattiche degli agenti addetti all'immigrazione, quindi una maggiore responsabilità per coloro che sono accusati di uso eccessivo della forza. Questi agenti quindi non potrebbero più girare mascherati, terrorizzando, tirando fuori la gente dalle auto, picchiando, entrando nelle case delle persone senza mandato, facendo insomma tutto quello che di orrendo, di incostituzionale, di indegno hanno potuto fare in questi mesi. Staremo a vedere, sull'accordo ci sono parecchie incognite. Da un lato ci sono diversi democratici che vogliono la chiusura definitiva dell'AIS, e dall'altro Trump e i repubblicani potrebbero oggi promettere di cambiare le regole di ingaggio, diciamo così, per l'AIS, ma diciamo una volta evitato lo shutdown potrebbero non rispettare quella promessa. Staremo a vedere. Oggi il Times e diversi media americani raccontano comunque dello stato di caos, di confusione, di incertezza in cui è precipitato il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale dopo i fatti di Minneapolis e sotto la leadership di disastrosa, imbarazzante incompetenza di Kristi Noem, la segretaria del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, di cui ormai anche molti repubblicani, c'è una dichiarazione durissima, ma durissima, di Tom Tillis, di cui molti repubblicani chiedono le dimissioni. Tom Tillis è un senatore. C'è preoccupazione perché appunto il Dipartimento della Sicurezza Nazionale appare in subbuglio, demotivato, decapitato di molti tra i suoi più esperti funzionari, che sono stati allontanati o messi da parte dai nuovi capi, Kristi Noem in testa. C'è preoccupazione perché, attenzione, questa è l'agenzia che si occupa, che si dovrebbe occupare di proteggere gli Stati Uniti dalle minacce interne ed esterne vere. Questa caccia all'immigrato, che poi non è nemmeno appunto il peggiore dei peggiori, come diceva Trump in campagna elettorale, cioè non si mettono a cercare i delinquenti, ma terrorizzano, arrestano cuochi, lavoratori della terra, camerieri, donne che lavorano nelle case degli americani, bambini di 2-5 anni, arrestano i preti che difendono gli immigrati, queste nuove funzioni da Gestapo starebbero distraendo il Dipartimento dai suoi compiti prevalenti e più importanti, seminando al tempo stesso uno stato di frustrazione. A proposito di Gestapo, vi segnalo l'apertura del Wall Street Journal oggi, dedicata a Greg Bovino, l'uomo che ha coordinato molte delle operazioni di questi mesi del Border Patrol, in particolare a Minneapolis. Era lui che girava circondato da una schiera di sgherri in cappotto stile Gestapo. Appunto, titolo del Wall Street Journal: Greg Bovino era la stella nascente di Trump, poi è arrivato a Minneapolis. L'operazione Metro Surge, come viene chiamata appunto l'operazione di repressione a Minneapolis, avrebbe dovuto essere la sua campagna più importante, mostrando un nuovo tipo di presa di potere urbano da parte delle forze dell'ordine, ha portato, verrebbero a dire, meno male, alla sua drammatica caduta. Bovino ha lasciato ieri Minneapolis con la gente che lanciava palle di neve contro la sua auto e gli urlava: vattene da qui. Al Jazeera, l'Iran avverte di una rapida ritorsione mentre Trump rilancia le minacce statunitensi. Guardian: la minaccia di una guerra tra Stati Uniti e Iran si intensifica mentre Trump avverte che il tempo stringe per un accordo. Le Monde: Donald Trump intensifica la pressione inviando una portaerei e minacciando attacchi. Quindi tre aperture, tutte e tre descrivono la situazione sempre più caotica, minacciosa, al limite, che appunto sembra preludere ad un attacco americano all'Iran. Trump ha dichiarato ieri che il tempo stringe, che un'enorme flotta statunitense, lui la continua a chiamare The Massive Armada, si è esaltato da quando hanno catturato Maduro. La massiccia armata americana si sta muovendo rapidamente verso il paese, scrive Trump, con grande potenza, entusiasmo e determinazione. Trump dichiara: speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto e equo. Niente armi nucleari. Allora, questo pare il segnale più lampante finora dato da Trump circa la sua intenzione di organizzare un attacco militare imminente se l'Iran dovesse rifiutarsi di negoziare un accordo sul futuro del suo programma nucleare. Tra l'altro, il post di Trump riflette un'altra cosa interessante, cioè il cambiamento nella motivazione dichiarata dalla Casa Bianca per mandare le forze militari e attaccare l'Iran. Prima la motivazione era la repressione, le uccisioni dei manifestanti, ora è tornato in auge il tema del nucleare, del futuro del programma nucleare. Gli attivisti affermano, tra l'altro, attivisti iraniani, che più di 30.000 persone sono state uccise durante i recenti disordini. Queste sono cifre che variano. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ieri ha parlato al Senato, ha detto migliaia di persone sono state uccise e ha affermato che il governo iraniano è probabilmente più debole oggi che mai dalla rivoluzione del 1979. L'operazione sembrava imminente alcune settimane fa, poi era stata sospesa perché sembra che gli americani non avessero abbastanza risorse militari nell'area. Gli stati del Golfo avevano esortato alla moderazione e anche l'Israele aveva sconsigliato, perché diceva aveva più bisogno di più tempo Gerusalemme per prepararsi ad una eventuale rappresaglia da parte dell'Iran. Ora appunto la macchina da guerra sembra ripartita senza più molte alternative alla guerra stessa. Allora vado alla copertina di Liberazione, che è interessante. Questa mattina ci trovate ancora la faccia di Trump, la figura di Trump. C'è un pezzo di apertura che racconta come nel paese ci siano gli artisti in rivolta. Renée Fleming, alcuni giorni fa, la grande cantante d'opera americana, ha annunciato che ha cancellato due concerti per maggio, ma non è soltanto sono soltanto gli artisti, è il turismo. Titolo di Liberazione: Donald Trump, lo spaventapasseri del turismo. Entro il 2025 si prevede che l'economia turistica americana perderà tra gli 8 e i 12 miliardi di dollari e il numero dei visitatori stranieri sarà diminuito del 6%. Questa battuta d'arresto può essere attribuita alle restrizioni di viaggio e all'immagine negativa associata al presidente, soprattutto in Europa. BBC racconta l'incontro tra Xi Jinping e Starmer. Il leader cinese dice al primo ministro che spera che entrambi i paesi possano superare le differenze. Starmer ha detto a Xi Jinping di volere un rapporto più sofisticato con la Cina, quindi diciamo gli europei, ma non solo, anche il Canada, cercano alternative a Trump. Concludo con un pezzo che trovo sui giornali, su Die Zeit. Il sindaco di Budapest è stato accusato di aver invitato la gente a sfidare il divieto del Pride in Ungheria. Gergely Carazzoni ha esortato la gente a scendere in piazza a giugno per contrastare l'attacco ai diritti umani da parte del governo Orban, che ora ha rivolto la sua repressione, le accuse contro il sindaco stesso. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto a Roberto Festa. Ciao.